tratto dal Vangelo di Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Parola del Signore. Come entrano queste parole nel cuore, che è il caso di dire proprio il cuore di ciascuna e ciascuno di noi, come vanno a iscriversi in quel diario così personale che tutti noi custodiamo nella profondità del nostro essere, come questo è diventata condivisione di vita con una persona, poi coi figli, per chi ha formato una famiglia, poi con genitori quando diventano anziani, quanti aspetti che queste parole evocano dentro di noi. Per qualcuno che ha vissuto un amore profondo e poi la persona non è stata più presente fisicamente perché è mancata, quante situazioni si possono scrivere estraendole da questo patrimonio interiore, dimensioni belle, positive e dimensioni di sofferenza, sofferte. E anche ieri a quel convegno a cui mi riferivo inizialmente, ad esempio quando chi ha introdotto brevemente ha ricordato questi 36 anni delle comunità di base, e poi ricordando questo percorso storico ha ricordato le persone che delle comunità di tutta Italia sono, che non ci sono più, e questa persona si è commossa visibilmente, come era un uomo, le veniva da piangere, no? Ricordando i volti di amici, di persone, di compagni di strada. Io ho avuto con alcuni, perché eravamo in pochi per un motivo o per l'altro, amici dei preti amici della lettera di Natale, eravamo a trovarci a Fiumicello, e poi Don Gigi, che ha seguito con tale profondità tutta la vicenda di Giulio Regeni, cui ho visto che ieri sarà anche oggi negli stadi, anche hanno portato lo striscione verità per Giulio, quello striscione indicato da Amnesty, e lì siamo raccolti un momento sulla tomba di Giulio, e la mamma, sapendo che venivamo, avvertita, era lì anche lei, e quindi abbiamo poi con lei parlato un tre quarti d'ora, forse un'ora, di fronte alla tomba di suo figlio Giulio. E certamente è stato un incontro di grande profondità umana, come una madre vive questa situazione, poi così parlando, toccando per come era possibile diversi aspetti, e compreso quello di come i giornali hanno parlato, come hanno fatto anche recepire Giulio in modo non veritiero, ad esempio, dolore nel dolore. Io le ho ricordato che, proprio parlando dell'amore oggi, le ho ricordato che in quelle incontro al Senato mi aveva colpito, mi ha fatto pensare quello che lei ha detto a un certo momento, che di giorno e di notte le viene in mente questo passaggio di questa tragedia, no? Quando, cioè, dice, penso a quando Giulio, mio figlio, nostro figlio, ha capito, percepito che per lui non ci sarebbe stata nessuna via di uscita. E avrà spiegato con tutte le lingue che lui sapeva e conosceva, ma ha percepito che da lì non sarebbe uscito. Questo mi fa un dolore particolarmente acuto, per pensarlo a quel momento, in quei passaggi, ecco. E dicendo che prima di tutto quello che poi significa questa vicenda, il rimbalzo sulla politica mondiale, no? E quello che resta sempre è prima di tutto, dico, noi pensiamo, dico, a questo, pensiamo che prima di tutto c'è la vicenda umana, il dolore, l'amore e il dolore, un amore colpito nella profondità, ecco, questo, per dire dei segni, no? Dei segni. Ieri, poi appena terminata, qui conclusa l'Eucarestia, andrò qui vicino, non lontano, ma cammino di Butrio per partecipare, perché i celebranti sono gli sposi, un matrimonio di Anna, la figlia di Stefano, il dottor Petri, no? E Federico, e quindi ecco, chiamati a condividere una scelta di amore fra due persone giovani, quindi dicendo alcune parole, alcune condivisioni. Quante storie appunto potremmo noi raccontare rispetto a questo? E il Vangelo che abbiamo ascoltato, meditando, mi pareva importante anche ricordare il contesto, la situazione da cui queste parole sono state dette, anche in altri momenti, ma questo è come pregnante di tante situazioni proprio estreme, perché ci si trova in quella stanza chiamata poi Cenacolo, in cui Gesù ha celebrato la Pasqua di quell'anno, una sala presa in prestito, quindi preparata all'ultimo momento, non un luogo sacro, è un luogo preparato per celebrare la Pasqua. E in quel contesto Gesù ha, come dire, usando un termine così di comprensione per noi, si è consegnato nel pane e nel vino dell'Eucarestia come segno di una vita donata. Prendete, cibatevi della mia vita che è stata donata totalmente a voi. E nel pane e nel vino dell'Eucarestia, prendete e mangiate. Questo è il corpo e il sangue, cioè, questa è la mia vita donata per voi. E ogni volta, anche a Giuliano oggi, no, che farete, vivrete questa memoria, fatela in modo vivo, partecipe, perché celebrando la mia presenza, l'insegnamento delle mie parole, dei miei gesti, voi possiate poi contribuire a un mondo più giusto, più umano, seguendo il mio insegnamento, cercando di vivere come io ho vissuto. Questo è il contesto mentre Giuda esce per contribuire in modo determinante alla consegna di Gesù. Abbiamo detto tante volte che probabilmente Giuda non l'ha fatto per quei 30 denari che poi ha buttato di fronte, ecco, a chi gliel'aveva dati, e disperato e è andato, ecco, a togliersi la vita. E probabilmente aveva il desiderio che, contribuendo a mettere Gesù di fronte all'autorità giudaica e romana, Gesù dichiarasse più in modo più evidente quello che era il suo progetto, e lui sperava fosse un progetto marcatamente politico-rivoluzionario, perché era simpatizzante del gruppo degli Zeloti, che con le armi, immaginiamo un gruppo di fronte all'impero romano, ma comunque immaginavano, si battevano pagando con la vita, no? Con le armi di cacciare l'impero romano che invadeva la Palestina, ecco, questo. E in quel contesto Gesù dice, ecco, amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Da questo conosceranno la conoscenza non razionale soltanto, ma completa, cuore e ragione, conosceranno, percepiranno che siete miei discepoli, che seguite la mia persona e il mio insegnamento. Quante volte abbiamo ascoltato questa indicazione? Come l'abbiamo vissuta negli itinerari della nostra vita? Mi ripeto dicendo che ognuno ha un diario intimo rispetto a questo. Dicendo solo in modo così molto povero rispetto a questa grandezza concreta e misteriosa dell'amore, ma lo dico sempre anche quando partecipo, perché appunto sono celebranti del matrimonio gli sposi, celebranti, un prete partecipa, guida la celebrazione dell'Eucaristia, che l'amore è l'esperienza fondamentale della vita. Senza amore non si può vivere in modo umano dignitoso. E questo da quando siamo piccoli, anzi, negli ultimi tempi, poi lo sappiamo in modo più anche più provato, diremmo, che anche quando siamo ancora dentro a nostra madre percepiamo maggiore o minore accoglienza, percepiamo quello che avviene all'esterno, parole, musica ad esempio, no? Situazione d'ambiente, no? Percepiamo se c'è l'amore o se c'è un disturbo rispetto anche all'accoglienza, all'amore, alla tenerezza, no? Quindi senza amore non si può vivere in modo umano, dignitoso. Però, ecco, io, ascoltando la vita, quello che ci insegna, emerge subito un grande paradosso, forse il paradosso più grande della vita, che la forza dell'amore, che è la forza più profonda e più forte, presenta una debolezza strutturale, perché siccome è la più importante dimensione, si espone più facilmente al malinteso, all'equivoco, alla confusione, a situazioni che vorrebbero essere di amore ma poi non lo sono, a strumentalità, a possessività, ad egoismi. Si espone, quindi chiede una premura, una cura, un'attenzione del tutto particolare, speciale, specialissima, proprio perché la dimensione fondamentale della vita e la cura deve essere quella fondamentale della nostra vita. Questo come dimensione di fondo, non lo dico io qui con queste povere parole, lo dice la vita. Perché progetti di amore vissuto, condiviso, si sono poi spezzati, sono poi infranti, e non, voi sapete, non lo dico con nessun moralismo, tutt'altro, anzi con maggiore attenzione quasi alla sofferenza, alla difficoltà. Però fin da quando siamo piccoli a quando diventiamo adolescenti, adulti, uomini e donne, fino a quando se riusciremo a diventare anziani o più anziani di quello che sono o siamo, quelli che hanno la mia età, ma come la vita insegna e come anche una letteratura che ha raccolto tante esperienze, ad esempio si può dire che il bambino non amato di oggi, ferito oggi, sarà l'adulto che domani fa fatica maggiormente nella vita e che le ferite subite da piccoli restano dentro, e se non c'è l'amore, che è l'unica cura alle ferite dell'amore, è l'amore, queste ferite si depositano e poi quando si diventa più grandi di età e più adulti, queste situazioni riemergono nella vita delle persone in vari modi, in varie situazioni, non di sofferenza e più di qualche volta non positivo, anche coi confronti degli altri che si incontrano poi nella vita. Rendono le ferite, se non guarite, rendono problematiche le relazioni, come la vita stessa ci insegna. Noi sentiamo che l'amore è una dimensione che ci coinvolge profondamente, perché le storie delle nostre vite sono segnate da questo. Nelle ricchezze, positività e nei dolori e nelle sofferenze. No? L'amore, la vita ci insegna, e tutti qui possono testimoniarlo, esige profondità, chiede profondità e comunica profondità. Vive nei sentimenti profondi e si comunica con il linguaggio del corpo, con la fisicità, con la nostra corporeità. Rispetto a questo, non ho finito ancora perché è difficile alle volte trovare dei momenti di continuità, ma sto finendo comunque l'ultima parte della lettera apostolica di Papa Francesco, che si intitola appunto Amoris Laetitia, cioè la gioia dell'amore, la serenità, la bellezza dell'amore, e che usa, per me è un linguaggio inedito per un documento ufficiale della Chiesa, e ad esempio dice un certo passaggio che la sessualità è un dono meraviglioso di Dio. Ora, se io penso al passato prossimo e remoto, è un'affermazione sorprendente nel linguaggio e nei contenuti, perché i libri di teologia morale della Chiesa Cattolica per l'80% riguardavano la sessualità, con una visione negativa della sessualità, negativa. No? E questo, chissà cosa succede, qualche interruzione. E questo ha fatto soffrire tante persone. Persone credenti, sposate, che hanno sofferto per questa situazione. Tante hanno sofferto a motivo di questo. È un linguaggio liberatorio. Ora noi sappiamo che questo poi esige un grande impegno educativo nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità cristiane, in questi mezzi di informazione che hanno un grande potere ambivalente, anche nei nuovi mezzi tecnologici. Sappiamo, ecco, quali vantaggi possono favorire, ma anche quali situazioni davvero intriganti e non positive possono anche favorire. Rispetto anche a questo, una grande educazione permanente ai sentimenti affettivi profondi e una sessualità che dai tabù e dall'oscurità di un tempo al passaggio consumistico ed esibizionista dell'oggi trovi un equilibrio di serenità. È un'impresa, ma questa è l'educazione a cui tutti si è chiamati. È una delle più grandi imprese, no? Perché poi i mezzi di informazione su questo giocano molto, no? Per quello che possono influire. Ecco. L'amore nella sua disponibilità, nel vissuto di chi è eterosessuale, omosessuale, ecco, si manifesta con intensità varie, in situazioni le più diverse. E pensando a due persone in cui c'è l'amore, i figli, i genitori, un nucleo familiare, poi l'amore è quella dimensione che dovrebbe essere l'anima del nostro agire anche al di fuori dal contesto più diretto, più intimo della vita delle persone. Quindi l'amore dovrebbe riguardare poi il volontariato, le professioni, specie quelle che hanno come compito le relazioni con le persone, ma ogni nostra professione, fino alla politica. Paolo VI, il Papa, diceva che la politica è un'alta espressione della carità, dell'amore. Oggi, per quello che vediamo, purtroppo, ecco, tante volte, troppe volte non è così, ma questo è proprio di chi ha a cuore il bene comune e nella sua agire anche politico, nel senso alto, nobile della parola, immette questa dimensione della cura, dell'interesse, della partecipazione, ecco, della disponibilità nei confronti degli altri. Ecco. E Gesù si propone come modello di amore. Dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E anche se in modo estremamente sintetico potessimo cogliere, almeno per come io colgo, alcune delle qualità dell'amore di Gesù che si propone come modello, a me parrebbe di cogliere questo. L'attenzione continua e profonda alle persone, l'attenzione, non la noncuranza, la trascuratezza, la supponenza, la suefazione alle situazioni, l'attenzione profonda e continua alle persone. E poi ancora mi pare di cogliere la libertà, la disponibilità completa. Per Gesù non ci sono tabù, discriminazioni, barriere di nessun tipo. Ci sono le persone con le loro storie, le persone da incontrare, ascoltare, incoraggiare, toccare, accarezzare, perdonare, guarire. Questo è l'amore di Gesù di Nazaret, cioè nel superamento di ogni pregiudizio, di ogni barriera che divide le persone. E poi la verità, senza sotterfugi, senza strumentalità, no? sempre con la comunicazione della fiducia, dell'incoraggiamento, del sostegno nei confronti degli altri. Sono qualità dell'amore che, seguendole, ci rendono tutti più umani e rendono più umani i nostri rapporti di amore, poi di amicizia, che certo sono diversi, ma il generatore, no, la fonte è sempre la stessa, quella del cuore che vibra, che palpita in profondità, in profondità. A me questo pare di raccogliere, ecco, fra le tantissime indicazioni, che basta nominare questa parola, nelle sue ricchezze, nelle sue ambivalenze, certamente si apre un orizzonte che davvero esigerebbe tempo e pacatezza e calma per poter esprimere vissuti, ricchezze, dubbi, difficoltà, perché questo avviene nella vita di tante persone. Si potrebbe dire, io l'ho segnato anche, mi scuso, mi viene adesso, questa autocitazione, pare, dicono che è sempre scorretto, ma parlando in confidenza, no, scorretto, ma così, insomma, in confidenza, no? In una paginetta di quel piccolo libro che è uscito, io dico pronto questo, ricordando, come vi ho già condiviso con voi, come ultimamente mi sono soffermato più spesso all'inno alla carità, all'amore di San Paolo ai Corinzi. Ci sono tre cose importanti, dice: la fede, la speranza e l'amore, ma più grande di tutti è l'amore. Sì, perché la fede senza amore è spiritualismo astratto, evanescente, è istituzione grossolana. Solo l'amore dà alla fede la spinta per diventare una concreta prossimità nei confronti degli altri. E quando in noi c'è la fatica e si attenua la speranza, come si può riprendere se non incontrando persone che in nome dell'amore attuano una disponibilità nei confronti della vita degli altri? Allora, per questo è anche più importante della speranza, perché immette dentro questa dimensione, no? Ecco, per questo il più grande di tutti è l'amore. Allora farebbe una frase a effetto, ma sentiamo che non è così, che dentro le situazioni della vita, anche le più complicate, solo l'amore può salvarci. E uno può subito obiettare e dire: ma se proprio l'amore è stato colpito e ferito, come si può poi affermare così che solo l'amore può salvare? È un paradosso, ma è proprio vero, che anche quando uno è colpito dentro all'amore, può riprendersi solo tornando ad amare, ricevendo e comunicando amore. Non c'è altra strada. La ferita viene guarita dall'amore. Solo l'amore può salvarci. Per quello Gesù dice: amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli.